Vogliamo riprendere lo studio del nostro seminario intitolato La vita dell'uomo nel libro dell'Ecclesiaste. Lo studio numero 2, la prima parte, e il titolo dello studio è il seguente: Il lavoro, equilibrio tra pigrizia e esaltazione. Leggiamo il testo di riferimento in Ecclesiaste capitolo 2, dal versetto 20 al versetto 23. Così sono arrivato a fare perdere al mio cuore ogni speranza su tutta la fatica che ho sostenuta sotto il sole. Infatti, ecco un uomo che ha lavorato con saggezza, con intelligenza e con successo e lascia il frutto del suo lavoro in eredità a un altro, che non vi ha speso nessuna fatica. Anche questo è vanità, è un male grande. Allora, che profitto trae l'uomo da tutto il suo lavoro, dalle preoccupazioni del suo cuore, da tutto ciò che gli è costato tanta fatica sotto il sole? Tutti i suoi giorni non sono che dolore. La sua occupazione non è che fastidio. Perfino la notte il suo cuore non apposa. Anche questo è vanità. Fratelli e sorelle, ecco un uomo deluso, scoraggiato, che fa delle riflessioni amare sulla fatica dell'uomo che lavora ma non riesce a conquistare la serenità, anzi sembra invece che aumentino le preoccupazioni, aumentano i suoi dolori, le sue perplessità. Molti teologi discutono ancora sull'identità dell'autore dell'Ecclesiaste e dimenticano di soffermarsi invece sui consigli pratici contenuti nel libro, come succede peraltro con gli altri libri della Bibbia. Si indaga sulla radice di un termine, sulla radice di un altro, cose interessanti, però a molti teologi sfugge lo spirito della parola di Dio. A forza di occuparsi di particolari, perdono la visione globale. Il lavoro, ci dice la Bibbia, prima e dopo la caduta è cambiato completamente. Prima della caduta, quando l'uomo era all'alba del nostro mondo, sta scritto nel libro della Genesi che Dio mise nel giardino di Eden, nel paradiso terrestre, così chiamato, Adamo, e gli ordinò di occuparsi di lavorare il suolo. Vogliamo leggere Genesi capitolo 2 versetto 15. Dio il Signore prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo lavorasse e lo custodisse. Lo custodisse perché c'era un nemico, doveva sorvegliare il giardino. Purtroppo la sorveglianza fu quella che fu, perché vinse il nemico, ma perché lavorasse il giardino. Il Dio mise l'uomo in un giardino. L'uomo, in seguito al peccato, in seguito alla caduta, ha ridotto questo giardino, diciamolo pure, in una discarica. Quindi il lavoro doveva essere un divertimento, una gioia. Il lavoro è anche un'esercitazione che contribuisce alla formazione del carattere dell'uomo, lo aiuta a riflettere, lo aiuta a pensare, lo aiuta soprattutto a svilupparsi non soltanto fisicamente ma anche moralmente. Però al capitolo 3 dello stesso libro della Genesi noi leggiamo che cosa divenne il lavoro dopo la caduta. Genesi capitolo 3, dal versetto 17 al versetto 19. Ad Adamo disse: poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato del frutto dell'albero circa il quale io ti avevo ordinato di non mangiarne, il suolo sarà maledetto per causa tua. Ne mangerai il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita. Esso ti produrrà spine e rovi, e tu mangerai l'erba dei campi, mangerai il pane con il sudore del tuo volto, finché tu ritorni nella terra da cui fosti tratto, perché sei polvere e in polvere ritornerai. Ecco le parole severe del Signore al primo uomo. Il lavoro avrebbe prodotto fatica, travaglio, sudore, sofferenze. Dice: finché tu ritornerai nella terra, perché sei polvere, sei stato tratto dalla terra, sei polvere e in polvere ritornerai. Non soltanto fatica fisica, ma problemi, preoccupazioni, tanto, dice qui il versetto che abbiamo letto prima di Ecclesiaste capitolo 2 versetto 21, preoccupazioni che sono una sofferenza continua. Infatti ecco un uomo che ha lavorato con saggezza, con intelligenza, con successo e io dico anche con fatica, e lascia il frutto del suo lavoro in eredità a un altro che non gli ha speso nessuna fatica. Anche questo è vanità, è un male grande. Eh sì, si dice che chi lavora e guadagna soldi non li gode i soldi, li godono o li sperperano i figli o i nipoti, eccetera, eccetera. E Salomone arriva a questa conclusione. Infatti, uno dei figli di Salomone non aveva la saggezza e le capacità, senz'altro, del padre. Era Roboamo, il primo re del regno di Giuda e Beniamino, un uomo che non dimostrò per niente la saggezza del padre Salomone. Allora dice: tutto questo è fatica, tutto questo è travaglio, è fastidio, è preoccupazione, e perfino la notte uno non riesce a stare in pace e a dormire. Parliamo della pigrizia, perché il titolo del nostro studio è questo: il lavoro, equilibrio tra pigrizia e esaltazione. Non solo quelli che rifiutano di lavorare sono pigri, ma quelli che fanno male il loro lavoro. Diciamo, fratelli e sorelle, che c'è una quantità enorme di persone che nasce con la vocazione a non lavorare, a non fare niente e a vivere alle spalle degli altri. La pigrizia ha molti volti. I pigri non sono soltanto quelli che non vogliono lavorare, ma quelli che fanno male il lavoro che gli è scaduto in sorte. Lavorano con imprecisione, con non puntualità e con disonestà e anche con imperizia. Si dice che l'ozio è il padre dei vizi, ed è vero. Dobbiamo dire che una grande responsabilità grava sui genitori, che devono insegnare a lavorare e con responsabilità ai loro bambini fin da quando sono piccoli. E qui tocco un tasto difficile, metto il dito nella piaga, perché molti genitori sono irresponsabili. Quindi, essendo irresponsabili, come fanno a insegnare la responsabilità ai loro figliuoli? Elena White, che ha scritto, ha parlato, si è occupata di educazione dei bambini, dei giovani, ha parlato dei doveri dei genitori verso i figli per decine e decine di anni, una grande educatrice. Nel suo volume Principi di Educazione Cristiana, alla pagina 177, 178, 179 e 182, fa queste sagge osservazioni. Vi prego di ascoltare attentamente. Dice Elena White: alla creazione il lavoro fu dato come una benedizione. Esso significava sviluppo, vigore e felicità. Le mutate condizioni della terra, in seguito alla maledizione del peccato, hanno provocato un cambiamento nelle stesse condizioni del lavoro. Non di meno, anche se accompagnato da stanchezza e da pene, il lavoro continua ad essere fonte di gioia e di sviluppo, oltre che salvaguardia contro la tentazione. Interrompo la citazione per ricordarvi che Elena White era una grande credente cristiana. Mi sembra di vedere i pigri che ridono sotto i baffi dicendo: ma no, ma che cosa dice questa donna? No, no, sentite, sentite il seguito. Nonostante tutto quello che è stato detto e scritto intorno alla dignità del lavoro, prevale ancora l'idea che esso sia degradante. I giovani sono ansiosi di diventare maestri, impiegati, commercianti, medici, avvocati o di occupare qualche altra posizione che non esiga uno sforzo fisico. Le giovani evitano i lavori domestici e cercano un altro genere di lavoro. Tali giovani hanno bisogno di imparare che nessuno, uomo o donna che sia, è degradato da un onesto lavoro. Ciò che degrada è l'ozio e la dipendenza egoistica. L'ozio conduce all'indulgenza verso se stessi e a una vita vuota e sterile. Un campo che permette la crescita di ogni sorta di male. Siccome uomini e donne hanno una parte nella formazione della famiglia, è bene che i bambini e le bambine siano a conoscenza dei vari lavori domestici: rifare il letto, mettere in ordine una stanza, lavare i piatti, preparare da mangiare, lavare e aggiustare i propri indumenti. Sono cose che non tolgono a un ragazzo nulla della sua virilità, ma che anzi contribuiscono a farlo più contento e più utile. Se le bambine a loro volta potessero imparare a sellare e a guidare un cavallo, a servirsi della sega, del martello, del rastrello e della zappa, sarebbe meglio prepararle a fronteggiare gli imprevisti della vita. Naturalmente, interrompo ancora la citazione, Elena White viveva oltre un secolo fa e quindi oggi avrebbe detto: ragazze, pigliatevi la patente. Vi assicuro però che sellare un cavallo, metterlo davanti a un carretto, una carrozza, e guidare un cavallo non è mica una cosa semplice, eh? mettergli le briglie, il morso, eccetera. Io vi assicuro che ho guidato i cavalli, e vi assicuro che è molto più difficile che innestare lì la chiavetta per accendere il motore di una macchina. E allora seguono, Elena White parla dei esempi biblici, Gesù il falegname, Paolo il fabbricante di tende, Dorcas la cucitrice e così via. Proseguo nella citazione. Il beneficio del lavoro manuale è utile anche ai professionisti. Un uomo può avere una mente brillante, può avere una cultura e un'abilità che gli schiudono la porta di un'ambita carriera. Però egli può essere ancora lungi dal possedere le qualità necessarie per assolvere i doveri affidatigli. Un'educazione derivante unicamente dai libri conduce alla superficialità del pensiero, mentre il lavoro pratico agevola l'osservazione approfondita e il pensiero indipendente. Se svolto in modo razionale, esso contribuisce a sviluppare quella saggezza pratica che noi chiamiamo buon senso, a stimolare la capacità di elaborare dei piani e di attuarli, a rafforzare il coraggio e la perseveranza e a chiamare in causa l'uso del tatto e dell'abilità. Guardate quanta saggezza contengono queste parole scritte oltre 100 anni fa. La sorella White raccomandava ai cosiddetti intellettuali di non limitarsi a usare soltanto il cervello, ma usare anche le mani, non soltanto per sollevare la matita o la penna come si usava allora, oggi direbbe a battere i tasti del computer. No, ci vuole anche il lavoro manuale. Lo so che qualcuno storcerà la bocca, non mi importa. Io che sono stato educato nelle scuole avventiste e che ho apprezzato la filosofia avventista del lavoro, vi posso dire che ho imparato moltissime cose al seminario, al collegio, prima di Firenze e poi di Cologne. Vabbè, non è che per me il lavoro manuale fosse una cosa mai provata, al contrario di certi miei compagni di studio che venivano anche da famiglie abbienti e facevano i grandi studenti e storcevano il naso quando erano obbligati a pagamento, naturalmente erano obbligati a fare le ore di lavoro manuale richieste dal programma scolastico. Vi meravigliate? Se c'è qualcuno che è passato dalle scuole avventiste, dai nostri seminari, non si meraviglierà. Oh, me li ricordo questi che storcevano il naso. Però il precettore diceva, lo devi fare. Facevano un lavoro che faceva pietà. Perché quando uno lavora e non gli piace il lavoro, lo fa male. Siete d'accordo? È così. Allora, la filosofia avventista del lavoro manuale. A Cologne, poi, mi ricordo, era il momento della raccolta delle patate. E allora si andavano a raccogliere le patate. Si interrompevano i corsi per 2 o 3 giorni e tutti gli allievi e tutti gli insegnanti, e c'era anche l'amministratore, tutti a raccogliere le patate. Non era un lavoro difficile, però era un lavoro manuale. E c'erano i famosi che non erano d'accordo, che storcevano il naso, che facevano finta di lavorare, invece non combinavano niente. Ma sapete chi c'era accanto a loro che lavorava? C'era quella celebrità di Alfredo Felice Vaucher, che era il direttore del seminario, che rappresentava 50 nazionalità diverse. e lui con i suoi colleghi che insegnavano teologia e storia del cristianesimo e matematica e geografia e scienze eccetera, tutti professoresse e professori, tutti a raccogliere le patate. Se qualcuno le avesse visti, qualcuno che non conosce la filosofia avventista del lavoro, si sarebbe messo a ridere o si sarebbe meravigliato, scandalizzato. Voi immaginate il rettore magnifico di una delle tante università andare a raccogliere le patate? Per carità, ma che siamo contadini? E perché no? E Adamo cos'era? Non era un contadino? A un certo momento si lascia l'insegnamento, si lascia la cattedra e si va a lavorare. O si taglia la legna, o si prepara la legna per l'inverno, tagliandola con la sega, tagliandola con la scure, si va a lavorare. E lì si andava a tirar fuori quintale e quintale di patate. E vi assicuro che i campi della fattoria di Colonge, perché ogni seminario avventista in tutto il mondo ha la sua fattoria. Io nella fattoria, quando poi mi prendevo cura dei miei lavori personali, mi prendevo cura della stalla, e c'erano 20 mucche. Lo so, io parlo, avete mai muto una mucca? Io le ho mute, le mucche, e vi assicuro che è difficile mungere le mucche. È un lavoro sporco, è un lavoro anche pericoloso, perché se voi non ci sapete fare, le vacche scacciano, che è un piacere, e vi danno certe colpi di coda, certe codate, e le codate non erano profumate di olio di acqua di rose, vi assicuro. E se poi, per disgrazia, come ho avuto l'occasione di fare io, e in quell'autunno le mucche avevano preso delle correnti d'aria, fatto sta che le mammelle, i capezzoli erano pieni di pustole. Andate voi a mungere, perché dovete stringere il capezzolo. Vi davano certe codate, certe zampate. Era pericoloso anche. Va bene. Tutti quanti allievi, professori e professoresse, tutti al lavoro a togliere le patate. E c'erano anche quelli che brontolavano, ma quelli che brontolavano, non lo so se facevano per scherzo, facevano sul serio, alcuni facevano sul serio, vi assicuro io. E quindi il lavoro non è una vergogna, è la pigrizia, è campare alle spalle degli altri, è una vergogna. Ma adesso parliamo un po', lasciamo da parte la pigrizia e parliamo dell'esaltazione. Cioè, quelli che lavorano, e lavorano troppo, e lavorano male, e si accorciano la vita rovinandosela, rovinando la salute, vivendo male. Io la chiamerei lavorolatria, è una forma di idolatria. Hanno istituito il lavoro come il proprio idolo. Naturalmente non lo fanno per sport, lo fanno in genere per guadagnare i soldi. E allora rileggiamo il versetto, capitolo 2 dell'Ecclesiaste, il versetto 22 e il versetto 23. Allora, che profitto trae l'uomo da tutto il suo lavoro, dalle preoccupazioni del suo cuore, da tutto ciò che gli è costato tanta fatica sotto il sole? E già, perché si campa quanto tempo? Poche decine di anni. E i soldi che hai accumulato, dove vanno a finire? Prima di tutto tu non te li godi, perché tu sei un condannato ai lavori forzati. Tu, quando lavori fuori modo, fuori tempo, ti ammazzi, tu non godi la vita. Tu sei un povero condannato ai lavori forzati. E dice qui poi, i soldi che hai guadagnato, chi si li gode? I tuoi figli, i tuoi nipoti, altri che non hanno fatto niente. Dice, è giusto questo? È giusto o non è giusto? È la vita. Allora sappi usarla bene questa vita, cerca l'equilibrio. E dice il versetto 23: tutti i suoi giorni non sono che dolore. La sua occupazione non è che fastidio, perfino la notte il suo cuore non ha posa. Anche questo è vanità. E come? Se è vanità, e allora vacci piano. Io penso a certi professionisti, medici, altri medici, che lavorano al mattino in ospedale e poi nel pomeriggio hanno il loro studio privato e ricevono clienti, pazienti a non finire fino a sera tarda e lavorano. Dicono agli altri di non affaticarsi, però loro si affaticano e si affaticano parecchio. Qualche settimana di ferie a malapena, con il telefonino in mano perché ti chiamano dall'ospedale, ti chiamano dallo studio perché magari il tuo sostituto non c'è. Ma che vita è quella lì? Sì, avrai la casa al mare, avrai la casa al monte, avrai la barca, lo yacht, avrai 3-4 macchine, ma cosa valgono? Oh, amico, ricordati, che a un certo momento, prima e poi, te ne vai anche tu, eh? Tu che dici agli altri di cercare di fare in modo di campare di più, è il caso di dire, come diceva Gesù, medico, cura te stesso! E i soldi che hai guadagnato, dove vanno a finire? Sapete quanta gente campa male? Perché lavora troppo. Lavora male! E allora c'è l'equilibrio. Che cos'è l'equilibrio proposto dal Signore? Che cosa può essere se non saggezza? È il riposo. Esodo capitolo 20. Avete indovinato? Sto parlando del testo dei comandamenti di Dio e in modo particolare del quarto comandamento. Esodo 20, dal versetto 8 al versetto 11. Ricordati del giorno del riposo per santificarlo. Lavora 6 giorni e fa tutto il tuo lavoro, ma il settimo è giorno di riposo, consacrato al Signore, il Dio tuo. Non fare in esso nessun lavoro ordinario, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo servo, né la tua serva, né il tuo bestiame, né lo straniero che abita nella tua città, perché in 6 giorni il Signore fece i cieli, la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, e si riposò il settimo giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del riposo e lo ha santificato. Guardate come il comandamento del riposo parla del lavoro. Dice lavora 6 giorni, non dice ammazzati 6 giorni. Ci sono dei cristiani avventisti del settimo giorno che lavorano troppo, lavorano male, si ammazzano di lavoro, e quando arriva il sabato in chiesa non li vedi perché sono stanchi. Beh, gli altri cosa hanno fatto? Si sono gingillati? Sei stanco? E perché non ti riposi di più? Ma santificare il giorno di riposo non significa starsene a letto fino a mezzogiorno o andarsene a fare il sabato ecologico da qualche parte lì a pescare o a fare altro spaparanzato su un prato. No, quello non è santificazione, la chiamerai ricreazione, ma il comandamento dice di santificare, cioè di ubbidire all'ordine del Signore, di fermarti. Prima di tutto vai in chiesa, la chiesa ha bisogno di te e tu hai bisogno della chiesa. Non mi dire il contrario, non criticare il pastore, non criticare l'anziano, non criticare il comitato di chiesa, non cominciare a dire che la chiesa non ha l'amor fraterno. Sono delle baggianate questo, non è vero. E tu che punti l'indice accusatore contro la chiesa, che cosa fai? Ma non ti vergogni di non frequentare perché sei stanco e lavora di meno? non ammazzarti, e poi i soldi che guadagni, a chi se ne andranno? Ma la tua non è una vita, è l'anticamera della morte. Salomone questo dice, fratelli e sorelle. Dice, ho fatto tanta fatica, e poi questi soldi dove vanno a finire? Sono andati a finire in tasca a Roboamo. Leggete la storia di Roboamo, primo re dopo lo scisma del regno di Giuda e Beniamino, altro che sapienza, quello era un grullo, scusate. A un certo momento, quando gli anziani di Israele vengono a dire, senti, guarda qui, le cose vanno male, o tu cambi strada e mitighi le tasse di tuo padre, che in fatto di tasse dardeggiava il popolo, o altrimenti il popolo si ribella. Questo dissero i vecchi consiglieri del padre. Mi domando io, questi vecchi consiglieri, perché non dicevano queste cose quando c'era il vecchio re Salomone? È la solita storia. Quando si ha un posto di responsabilità, ben stipendiati, ma vale in malora tutto, l'importante è che io tenga il mio posto e il mio privilegio. Hanno aspettato che il grande re morisse per dirgli che guarda che tuo padre, in fatto di tasse, non sbagliava, ci andava di brutto, ci andava con la mano pesante, mitiga. Poi sto figlio grullo, scusate, di Salomone, se ne va a consigliarsi con i giovani della sua età che gli dicono, ah sì, dirai al popolo, mio padre ha fatto così, io farò peggio di lui. E fece così, ascoltò il consiglio non dei vecchi, ma dei giovani che avevano avuto 40 anni, l'età dei rampanti. Ah sì, disse il popolo, e tu te ne vai per conto tuo, e noi ce ne andremo per conto nostro. E ci fu lo scisma, 10 tribù seguirono Geroboamo, un fuoruscito dei tempi del vecchio Salomone, e gli altri due, le due tribù, Giuda e Beniamino, costituirono il regno di Giuda con Gerusalemme capitale, l'altro Samaria capitale. Quindi Salomone, arrivato alla fine dei suoi giorni, fa queste constatazioni. Ma queste constatazioni le dobbiamo fare anche prima della fine dei nostri giorni, perché noi siamo dei cristiani e dobbiamo essere equilibrati. Lavoro sì, ma ammazzarsi no. Lavoro però, non pigrizia, non fare... ci sono persone che fanno... sono le persone che vivono nei bar, no? Che lì fanno la politica, ah, se io fossi presidente del consiglio farei questo, farei quell'altro. Ma che cosa faresti tu? Ma lascia fare il loro lavoro agli altri. Sai che gestire un governo, gestire una nazione, non è una cosa facile di tutti. Si possono guidare le nazioni al bar, ma nella realtà è un lavoro che accoppa. È vero che un onorevole famoso e molto anziano disse la celebre frase, il potere logora soprattutto quelli che non ce l'hanno. Il cristiano deve trovare l'equilibrio fra pigrizia e lavoro. Pigrizia niente, vietato essere pigri. Vai, pigro, alla formica, dice in un altro punto dei proverbi, Salomone, riguarda il suo agire e diventa savio. Impara, lavora ma non ammazzarti. Dobbiamo lavorare, ma in modo intelligente, come dice la parola di Dio. Che Dio ci aiuti, è la mia preghiera. Amen.